cosa si udì la voce del Padre: «Questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo».
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Questo brano della Trasfigurazione è tra i miei preferiti, perché sintetizza benissimo il senso della vita, che è quello di cogliere un mistero che ci abita e ci supera. Se nella vita non colgo qualcosa che va oltre, qualcosa di altro, diciamo che tiro a campare, ma vivo poco. E gli sono giocato pure la vita, senza saperlo, quindi è la sfida di ogni uomo quello di cogliere la figura nascosta dentro di noi e nelle cose. Trasfigurazione, sappiamo che in qualche modo indica questo cogliere la figura da dentro, perché la verità delle cose è sempre dentro. Se io non entro dentro, difficilmente riesco a cogliere qualcosa di sostanziale. Quello che si vede è solo l'ombra della luce, per citare appunto Battiato. E questo si coglie bene dall'episodio, che richiede un grandissimo lavoro interiore e un lavoro spirituale. Non a caso Gesù si trasfigura, cioè si rivela, svela chi è veramente, sopra un monte con soli 3 discepoli in mezzo a una nube. Insomma, capite che proprio non è il massimo della condizione, della semplicità, e pregando sopra il monte. Pacci sopra il monte, faticoso, la maggior parte delle persone facilmente preferiscono stare a valle, ma chi me lo fa fare tutta sta fatica? E con poche persone, perché chi è che può cogliere, quanta gente può cogliere veramente la mia figura nascosta? Quanta gente? Se ti va bene la vita, 2-3 compagni di viaggio, non di più. E poi appunto una nube, che dice appunto in qualche modo una presenza misterica, non così immediata, faticosa da cogliere, è in preghiera. È appunto un classico delle tradizioni spirituali, perché tutto questo richiede un lavoro spirituale. E quindi mi piace molto questo Vangelo, tra i tanti motivi, perché rivela la vera chiave di lettura della spiritualità, della fede, che non è giusto, sbagliato, si fa, non si fa, che doverismo, ancora peggio moralismo, tutte cose vere, perché se faccio delle scelte sbagliate mi faccio male, ma prospettive che vengono dopo, secondarie. L'essenza della spiritualità e della fede, come direbbe von Balthasar, che non è proprio un teologo di quelli modernissimi o eterodossi, anzi è proprio un classico dei miei tempi, Dio è bellezza. E viene prima la bellezza, poi tutto il resto a seguire, ma prima devo scoprire la mia bellezza. E incontro tante persone, come penso ognuno di noi, io li incontro insomma in un modo un po' più, diciamo, profondo, perché di solito parlano di cose serie. Sapete, c'è sempre chi dice che è credente, che non è credente, che si affida a Dio, non si affida a Dio, che fa fatica con Dio, insomma, tutte ste menate qua. Quello che io provo a cogliere è semplicemente una cosa, il resto è tutta teoria. Se quella persona che ho di fronte è bella, signori miei, quando una persona emana bellezza, quella persona, consapevole o no, abita Dio e quindi vive una dimensione vera spirituale. Il resto, almeno per quanto mi riguarda, è tutto molto secondario. E quindi fondamentalmente questo brano ci dice, per semplificare, che siamo chiamati a liberare la nostra capacità di amore, perché chi è che coglie il bello? Chi coglie la verità delle cose? Chi mi vede bello? Chi mi vede bello? Solo una categoria di persone. Pensateci. Chi mi vuole bene? Chi mi vuole bene, ma guarda caso, mi vede non bello, bellissimo. Perché la mia sposa, se non la colgo bellissima, c'è qualcosa che non va. Ecco perché un figlio è sempre bellissimo per un genitore. Chi più di un genitore può cogliere la bellezza di quel figlio? Ma nessuno, ovviamente. Solo chi mi ama veramente coglie la mia bellezza. Chi non mi ama, e lo sappiamo molto bene, c'ha sempre qualcosa da ridire e coglie tendenzialmente i miei limiti e una bruttezza, con tutto il rischio di questa trasfigurazione, cioè di questo cogliere una figura che c'è dentro, perché ovviamente il grande pericolo dell'amore, come il grande pericolo della trasfigurazione, è quello in qualche modo della fuga dal reale, perché di solito chi mi ama è immerso, è molto coinvolto, e quindi il rischio di sempre, il rischio dell'amore, è la fuga dal reale, cioè come quando siamo innamorati, che vedo solo quello che voglio vedere. Vedo, il rischio è quello di vedere quello che non c'è e di non vedere quello che c'è. Poi arriva un certo punto, come tutte le delusioni d'amore, che quello che c'è brutalmente appare. E spesso, se non è un amore equilibrato, una vera trasfigurazione che fa i conti col limite, con la fragilità, se non passa dentro appunto, ma rimane fuori, e rimango deluso come tanti amori che sono più o meno distrazioni o ancora peggio illusioni. E quindi questo brano ci ricorda a tutti che ognuno di noi è chiamato a scoprire l'opera d'arte, il divino, la bellezza che c'è dentro sé, perché tanti che mi amano mi possono aiutare, mi possono dare forza per scoprire la mia bellezza, me la possono rimandare, ma solo io sono il mio artista e quindi sono chiamato io per primo a scoprire e a costruire come appunto un artista. C'hai un blocco monolitico, un pezzo di legno, un pezzo di pietra, come fanno gli artisti, solo io posso fare questo lavoro bellissimo di costruzione di me. E quindi questo brano ci rimanda davvero a una bellezza esteriore che rimanda ad una interiore. E pensiamoci, lo cogliamo tutti, quando io mi innamoro di qualcuno, qualcuno mi attira, la prima cosa che io colgo è il suo corpo, perché se non mi piace il corpo del mio amato, c'è qualcosa che non va, sto, non so, sulle teorie, sulle fantasie, ma quel corpo ha in qualche modo una disposizione interiore, ha, come dire, un'energia interiore che lo abita. E quindi quel corpo è un corpo animato, è un corpo che in qualche modo parla da dentro. Ormai tutti lo sappiamo, anche a messa siamo abituati, ormai allenati. Pensate, le due cose che mi colpiscono delle persone sono gli occhi e la voce. Gli occhi possono essere poco luminosi, se non addirittura spenti, poco attenti, distratti, possono essere poco presenti, possono essere inconsistenti. Viceversa, possono essere molto luminosi, presenti, attenti, belli. Così come la voce, c'è gente che è bellissima esteticamente, ma come apre la bocca. Grazie, richiudila. Ma non per cattiveria, perché la voce viene da dentro. Sto facendo degli esempi per dire come appunto in qualche modo anche una persona molto bella ma interiormente fatua o addirittura corrotta si coglie una palese disarmonia. Ecco perché Biancaneve, specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Ma è ovvio che Biancaneve sarà sempre più bella della strega cattiva, perché la sua bellezza, come la fiaba insegna in un modo bellissimo, non viene da fuori, ma viene da dentro, e quindi rimanda ad una bellezza ad intra. E oggi siamo molto attenti al corpo, ed è fondamentale, ed è bellissimo. Ma allo stesso modo, come siamo attenti a quello che ingeriamo, Oggi si è molto attenti, io sono il primo a stare molto attento. Le cose che mi fanno male non me le metto dentro, mi intossicano. No, grazie. Giusto. Ma la stessa cosa dovrebbe valere, uso il condizionale, per l'anima. No, grazie. Mi fai male. È bruttezza. Oggi siamo molto attenti a lavarci, a togliere le scorie, a improfumarci, ad accarezzarci con le creme. Giustissimo, ma la stessa cosa dovremmo fare col di dentro, a confessare i miei limiti, a riconoscerli, a lavarmi, ad accarezzarmi, a trattarmi con tenerezza, a liberarmi dallo sporco che ho, che spesso mi si attacca, è un lavoro. E in qualche modo è importantissimo, sto dicendo, nutrire l'anima come nutrire il corpo, altrimenti si elude la grande lezione di tutte le tradizioni religiose, come dell'estetica classica, penso alla filosofia greca, che insegnano come l'esteriorità dovrebbe andare a braccetto con l'interiorità. Il corpo è la manifestazione dell'anima e l'anima è la manifestazione del corpo, che se la bellezza non è collegata alla verità, alla bontà, è una bellezza fato, una bellezza falsa. E allora oggi ci chiediamo tutti se so cogliere la mia bellezza e se mi so contornare di bellezza. Altrimenti più mi vedo brutto e più mi metto intorno situazioni e persone di bruttezza. È il gioco di sempre. Quello che c'è fuori è la trasposizione di quello che c'è dentro. È un lavoro continuo, faticosissimo e bellissimo allo stesso tempo. E camminiamo. Grazie intanto per la vostra bellezza che mi aiuta anche a cogliere la mia. Buona trasfigurazione.